leggeremo fino al 52. 14, 32, commenteremo fino al 48, cioè l'arresto nel Getsemani, scusate, la preghiera nel Getsemani. Leggeremo però anche la parte successiva, l'arresto, fino al versetto 52. Prego poi due lettori di prepararsi e introduco la meditazione di questa mattina con la preghiera, con una preghiera di Charles de Foucault, prossimo beato. Fino al 52. È la parte che segue quella che abbiamo letto ieri. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. La tua volontà si compie in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio, affido l'anima mia alle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, possiamo leggere allora il brano di Marco 14:32. Un lettore, una lettrice.
Giunsero intanto un bodere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vigilate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Il secondo lettore, che continui.
Subito, mentre ancora parlava, io tra nulla aveva dato loro questo senso. Quello che passerò è lui. Arrestato nel conducendolo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo, rabbino, e lo baciò. Essi si misero addosso, gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro, come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio e non mi avete arrestato. Si adempiono dunque le scritture. Tutti allora abbandonandolo fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva e vestito soltanto di un lenzuolo e lo fermava. Ma egli lasciato del suolo fuggiva su di lui.
Grazie. Ci fermeremo soprattutto sulla prima scena, quindi la scena del Getsemani, ma l'arresto ci aiuta a contestualizzare poi le conseguenze di questa scena. Introduco un po' il brano con alcune considerazioni che ci aiutano a entrare nel messaggio e nell'attualizzazione. La scena del Getsemani ha un ruolo importante, non solo perché costituisce il vero inizio della passione. Lo dicevo questa mattina, già Gesù vive la sua morte, anche se si realizzerà poco dopo. Non solo perché, ecco, costituisce un po' l'inizio del racconto della passione, ma perché dà alcune chiavi di lettura per capire, ecco, per capire il senso della passione, quindi il significato della missione di Cristo e della sua identità e come ricaduta l'identità del discepolo. Dicevamo che nella passione si intrecciano quasi due linee, una alla superficie che narra i fatti. Questo è successo, questo gli uomini hanno deciso, questo gli uomini hanno fatto a Gesù. Ecco, una linea che registra gli eventi, i fatti, ma c'è ancora una linea più profonda, che scende in profondità, che scende nel cuore di Gesù e dice perché Gesù ha accolto questi eventi, come li ha accolti. Vedete, una linea quindi che sta alla superficie, registra i fatti, i protagonisti sembrano gli uomini, lo vedremo oggi pomeriggio. Gesù sarà sempre un oggetto, complemento oggetto, mai un soggetto nel processo, mai. Come una cosa che viene presa, trattata e passata di mano in mano, questi registrano i fatti, ma c'è una linea più profonda, la passione interiore, che dice quello che è successo nel cuore di Gesù, le intenzioni, le ragioni per cui ha vissuto questo, i modi con cui li ha vissuti, accolti e accettati. Quindi il Getsemani fa parte particolarmente di questa seconda linea della passione che si intreccia continuamente con la prima. I personaggi, non so se avete notato, ma lo potrete notare poi rileggendo il brano, i personaggi non sono pochi. Parlo della scena del Getsemani. Intanto ci sono tutti i discepoli, tutti i discepoli. E poi tra i dodici sono scelti i tre prediletti, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre. Anche Giuda si avvicinerà alla fine per tradirlo, ecco, nell'arresto. Quindi compaiono nel Getsemani tutti i discepoli, con alcune distinzioni, tre scelti e presi da Gesù, Giuda. E poi appariranno, ecco, questa moltitudine definita di peccatori ai quali Gesù è consegnato.
Quindi è una scena abbastanza popolata, vari personaggi. Nell'ombra, al buio, invisibile ma realissimo, il Padre al quale Gesù si rivolge. Ecco un personaggio, ripeto, in ombra, invisibile, in silenzio, ma realissimo. Vedete, Dio invisibile, inafferrabile, inaudibile, eppure realissimo. Quindi, pure questa scena popolata, in questa scena popolata di vari personaggi, il soggetto è sempre Gesù. È interessante. È lui che si muove, è lui che esprime quello che ha nel cuore, la propria angoscia. È lui che chiama i tre, è lui che prega, è lui che interroga, è lui che esorta e che ordina. Ecco, Gesù, il soggetto che si muove, e intorno a lui, pur in un contesto popolato da vari personaggi, il più assoluto silenzio, la più assoluta solitudine. Interessante questo, no? Nessuno risponde, né il Padre. I discepoli s'addormentano, sperimenta veramente una solitudine. Ci sono momenti in cui, pur essendo popolata di tante realtà la tua vita, di tante persone, di tante relazioni, di tante situazioni, sperimenti però che sei solo, che la decisione la devi prendere tu. Sperimenti la solitudine come un'aggressività nella tua vita che ti fa soffrire. Beh, potremmo dire, per cominciare a entrare nel brano, Gesù esprime la sua angoscia e Gesù vive la sua preghiera e Gesù invita alla vigilanza, che sono un po' i tre temi che vedremo svolgersi in questo brano. Ma faccio un altro passo avanti prima di affrontare questi. Com'è costruito il brano del Getsemani? Ma è costruito su quasi tre tensioni o polarità, tre tensioni. La prima è tra Gesù che veglia e i discepoli che dormono. Ecco la prima contrasto, la prima tensione. Gesù per tre volte va dai discepoli. Questo andirivieni, e per tre volte svela il suo desiderio di avere compagnia in quella preghiera: pregate, vegliate con me, e per tre volte li trova addormentati. Ecco il primo contrasto. Gesù è solo, i discepoli sono distanti dal loro maestro, dormono, mentre lui esprime il desiderio che veglino, che siano con lui. Loro chiudono gli occhi e dormono, e Gesù sperimenta la solitudine. Però anche qui, paradossalmente, la distanza tra Gesù e i discepoli, la diversità tra Gesù e i discepoli, diventa anche vicinanza, perché Gesù sperimenta nel cuore quello che stanno sperimentando i discepoli, la paura. Sta sperimentando la stessa cosa. Lui vi veglierà e l'affronterà nella preghiera. I discepoli si assopiranno e preferiranno non vedere e dormire. Ma in fondo sono così distanti nelle posizioni, ma così vicini in quello che hanno nel cuore. Sperimentano la stessa paura. Ma mentre Gesù rimane, prima vigila, poi prega e poi rimane nel momento dell'arresto, i discepoli prima dormono, chiudono gli occhi e poi fuggono. Ecco, quindi la prima polarità è questa. La seconda polarità o contrasto, potremmo dire, è tra Gesù e il Padre. Gesù che invoca il Padre e il Padre che tace. E il padre, che apparentemente non risponde, è strano, è silenzioso. Lo vedevamo ieri nel Gesù nella barca dei discepoli, e lì dorme, è strano, silenzioso, in una situazione di grande difficoltà, addirittura di pericolo della vita. Ecco, tutte queste linee della vita di Gesù si sintetizzano nella passione. Ci giungiamo a cogliere veramente questa lacerazione interiore del cuore di Gesù, che è un po' una tappa obbligata del cammino spirituale, dicono i maestri di spirito. C'è un momento in cui invochi Dio, esprimi a Lui il tuo grido. Fino a quando? Il Salmo 12 dice, fino a quando? E non ottieni risposta alla tua domanda. E il cielo appare chiuso, muto. È una crisi, ripeto, è una lacerazione, una crisi necessaria per il credente. Giobbe, solo dopo aver attraversato questa crisi, potrà dire: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. È anche una crisi pericolosa, perché uno può anche reagire, può anche far nascere nel cuore l'ateismo. Allora Dio non si interessa, Dio non c'è, Dio è strano. È una crisi necessaria da una parte, ma anche pericolosa. Gesù vive questa lacerazione interiore, lo vedremo con che parole forti lo dirà. E però rimane, ecco, nella riconoscenza, nel riconoscimento della paternità di Dio. Pur esprimendo e dicendo a Lui ogni cosa, rimane in quello che è tipico della sua identità di figlio, rimane nella consapevolezza della paternità di Dio, anche se non si vede, anche se non si sperimenta, anche se sembra, se le realtà e le situazioni sembrano contraddirla e affermare il contrario. Ecco l'identità di Gesù, ecco entrare nel mistero di Gesù, entrare nella preghiera di Gesù. Anche noi siamo dilaniati, lacerati interiormente a noi, ma entrare nel suo mistero significa entrare in questo atteggiamento di figlio, nella figliolanza, il primogenito lui di molti fratelli. Entrare nella sua identità, nel suo mistero, diventare simili a lui, per questa è la nostra verità. Però quello che vorrei sottolineare è che la preghiera di Gesù incontra il silenzio. Gesù prega con fede, prega con intensità, prega per tre volte ripetendo le stesse parole, quindi questo indica un'intensità, e non viene ascoltato. Gesù è sicuro della paternità di Dio, è sicuro della potenza di Dio, anche se non la sta sperimentando né emotivamente né come esito della propria domanda. Ecco, e questa è un po' la seconda polarità che dobbiamo tenere, lo vedremo, questo è proprio il cuore di questo brano. Terza cosa, se vogliamo, il brano è costruito su una terza tensione o polarità, che è all'interno del cuore di Gesù, che potremmo definirla tra serenità e turbamento. Dunque il Getsemani viene immediatamente dopo l'ultima cena, momento di grande serenità, momento di grande intimità. Ho desiderato ardentemente mangiare questa cena con voi, dirà Luca. Marco è molto scarno nella sua narrazione. È il momento di intimità in cui dona, mette nelle mani dei suoi il significato della sua vita, il significato della sua morte, a perenne, come perenne dono nelle loro mani. Conosce il tradimento di Giuda, conosce la dispersione dei discepoli e la passione imminente, offre la sua vita a Dio e agli uomini facendone un atto di obbedienza e di dono. Eccolo, l'ultima cena. E sorprende che subito dopo questa descrizione serena, l'evangelista non esita a ritrarre Gesù con queste parole: la mia anima è triste fino alla morte, fino a morire. E poco sopra diceva: cominciò a sentire paura e angoscia, paura di fronte a quello che stava avvenendo, perché non vedeva con chiarezza, e angoscia che ti schiaccia, l'ansia che ti schiaccia, che ti turba, ti disturba. Ecco, all'interno del cuore di Gesù quasi questo duplice sentimento, che sembrerebbero escludersi a vicenda: o c'è la serenità o c'è il turbamento, o c'è l'ansia o c'è la fiducia. No, vedete, quasi una tensione, un dinamismo il cuore dell'uomo. E il cuore di Gesù ce lo illumina anche a noi. Va bene, faccio dei passi avanti piano piano, adesso comincio a entrare nel brano, il tempo passa, e ripercorro un po' lo svolgersi del brano per cogliere alcuni elementi che ci possono aiutare a capire la passione di Gesù, ma anche la nostra passione, l'identità di Gesù, ma anche la nostra identità, particolarmente il mistero della preghiera di Gesù e un po' come entrare anche nella preghiera vera di Cristo cristiano. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. 12. Sedetevi, prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Allora c'è un'elezione. Tra i 12 ne elegge, ne sceglie 3: Pietro, Giacomo e Giovanni. Lo abbiamo già trovata questa elezione nell'arco del Vangelo. Non so se ricordate, sul Tabor e in un'altra occasione, non so se la ricordate. La risurrezione della figlia di Gairo, 12 anni, morta all'interno della stanza dove c'è la bimba morta, 12 anni, il fiore della vita, ma anche 12 anni la totalità, una malattia senza via di uscita fino alla morte. Nella stanza dove la bambina giace morta vengono introdotti solo i genitori e Pietro, Giacomo e Giovanni, testimoni della potenza di Cristo, testimoni. Sul Tabor Pietro, Giacomo e Giovanni, testimoni del volto luminoso, trasfigurato di Cristo, della gloria di Cristo. Pietro, Giacomo e Giovanni al Getsemani, testimoni del volto sfigurato di Cristo, sofferente, pieno di paura ed angoscia, il volto trasfigurato e il volto sfigurato, e sono un unico volto, la potenza che vince la morte, la gloria della risurrezione, la sofferenza di quello, sono l'unica identità di Cristo. Ecco, noi pensiamo sempre di dividere: dove c'è dolore non c'è gloria, dove c'è... No, nella passione c'è la via di Dio, c'è già la forza della gloria e della risurrezione. Non è che Gesù muore e poi per ricompensarlo Dio lo fa risorgere, non è così esattamente. Non è che dobbiamo stare umili perché dopo ci riscatterà e ci farà valere. No, già in questa umiliazione, già nell'amore c'è la potenza di Dio, e questa è la via della verità, e questa già la salvezza, e questa certo si manifesterà, perché non lo vediamo ancora, dobbiamo attendere il tempo della manifestazione, ma è già presente. Va bene, tra parentesi procedo. Pietro, Giacomo e Giovanni, scelti quindi,
toccati dalla scelta del Signore. Perché il Signore sceglie proprio loro? Perché? Perché sceglie proprio noi a far parte di questo istituto secolare? Come? Ma perché proprio lui? E Giacomo? Quindi però già una risposta è stata data, no? Non vengono scelti in base a delle prerogative o qualità o meriti che hanno, vengono scelti perché diventino testimoni ai loro fratelli per un servizio. Ogni scelta non è un mio privilegio, certo è nel cuore di Gesù che ha scelto me, ma non perché possa godere di un privilegio particolare rispetto agli altri, possa essere sopra gli altri. Questa è ancora la logica mondana, è la logica essere sopra gli altri. Ma perché quei tre che hanno visto possano rendere il servizio della testimonianza ai fratelli? Ogni scelta del Signore è perché offriamo un servizio all'umanità che Dio ama. Dio ama l'umanità, Dio ama gli uomini, vuole raggiungerli tutti. Ci ha scelti, ringraziamo il Signore. Ci ha fatto capire qualcosa, ringraziamo il Signore. Ma lo ha fatto proprio ogni elezione è per un servizio, perché questi tre raccontino agli altri, siano i testimoni degli altri. Pietro sarà il testimone, la pietra, la roccia, Giovanni in altro modo, però racconteranno questi tre quello che hanno visto del Signore. E con ogni elezione, in qualsiasi campo, nella fede, nella professione, ogni elezione è perché tu lo viva nella logica del servizio e della testimonianza, non nella logica della contrapposizione, sono migliore di te, domino su di te, ho più potere di te. È la logica mondana. Ma guardate che questa logica mondana l'abbiamo nel cuore, la viviamo anche nelle comunità religiose. Rischiamo chi è più in alto di farsi valere di più, di avere più onore, di non avere un servizio maggiore. È nel cuore di tutti, il Signore ce lo smaschera. Come? Ce lo smaschera, la sua passione ci smaschera quello che abbiamo nel cuore. Poi noi siamo sempre così, e lui dirà: ma muoio io per te, per salvarti da questo tuo peccato. Vabbè, andiamo avanti. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e non ha paura a rivelarsi Gesù per quello che a loro che aveva rivelato il volto trasfigurato, adesso rivela il volto sfigurato. Cominciò a sentire paura e angoscia. Non solo, la mia anima è triste fino alla morte. Cosa vuol dire? Che ha voglia di morire, tanto la tristezza che non esiste. E allora cosa fa in queste situazioni? Restate qui e vegliate con me. Gesù che chiede la presenza dei suoi. Restate qui, vegliate con me. In fondo la preghiera è entrare e accettare questa risposta, questo invito di Gesù. Restate qui, vegliate con me. Restate qui. Cioè Gesù che chiede a noi, non di fare qualcosa innanzitutto, ma ci chiede di essere lì dove Lui è, ed è nel momento della sua passione, e nel momento in cui sperimenta paura e angoscia, la sua anima è triste fino a morire. E ce lo dice, rivela in questo mistero profondo della sua umanità: restate qui e vegliate con me. In fondo entrare nell'atteggiamento della preghiera significa rispondere un po' a questo invito. Voglio essere dove è il Signore, voglio stare con Lui. Cioè è il Signore l'obiettivo della preghiera, non sono le preghiere, le tante preghiere o le poche preghiere. È il Signore.
E quando questo desiderio mi entra nel cuore, veramente mi prende il cuore, resto lì dove è il Signore. Poi, andato un po' più innanzi, si gettò a terra e pregava. Quindi si prostra a terra, segno di un coinvolgimento grande. Non è una preghiera, almeno questa, composta, ordinata, mani giunte. È una preghiera che quasi lo travolge. Ecco, siamo nell'agonia. L'agonia significa proprio il combattimento. Lo travolge, lo prende, si prostra a terra. E poi dicevo, per tre volte, l'intensità che esige che la esprimi più volte quello che hai nel cuore. Quindi questa è un po' la situazione della preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Una preghiera che lo coinvolge, una preghiera anche fisicamente che lo travolge e che ripeterà. Il tema della preghiera è fondamentale, lo vediamo un po', e poi l'altro tema è quello della prova. Come prega Gesù? Come prega? Diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi. C'è in sintesi la dinamica della preghiera. Gesù, ricordate la situazione in cui si trova, cosa dice? Abba, Padre, tutto è possibile a te. Abba, Papà. Si vive una situazione di paura, di angoscia, di tristezza, chiede la presenza del suolo, è travolto da questo combattimento interiore fino a portarsi a terra. Cosa dice nella preghiera? Riafferma quello che è fondamentale, Papà. Abba significa proprio Papà, il termine che il bimbo usa nel contesto familiare. Con chi ti puoi fidare, hai confidenza, non lo chiami padre, ti puoi fidare, sai che non ti prende in giro, non capisci tutto. Maria, fermi questo, Papà, sono figlio di fronte a te, sono figlio di fronte a te. Ecco la preghiera, entrare nella preghiera significa entrare nella dimensione dei figli, non è facile, noi ci mettiamo facilmente con un po' di buona volontà a recitare preghiere, questo sì. Ma metterci in questa consapevolezza, cioè far tacere tutte le agitazioni, le paure, le ansie, far tacere, ecco il silenzio, far tacere quello che ci disturba e dire: sono alla tua presenza, sono nelle tue mani, sono figlio. Dentro magari sto pensando alla preoccupazione dei figli, sto pensando al gruppo, far tacere. E a volte ci vogliono 5 minuti, 10 minuti, di metterti lì e dire: Signore, riconosco di essere la tua presenza, riconosco di essere nelle tue mani, riconosco che tutto è nelle tue mani, che come un bimbo sono di fronte, che non mi prendi in giro, che queste cose non avranno sopravvento. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Ecco la prima cosa. È l'entrare nell'atteggiamento della preghiera. Ripeto che non si identifica immediatamente con recitare le preghiere. Certo, probabilmente dovremmo usare anche delle preghiere, ma a volte ne basta una poco, ne basta una ripetizione per entrare in quell'atteggiamento in cui mi riconosco come figlio. Nel mio cuore comincia a entrare la calma, la fiducia. È la cosa, secondo me, più difficile oggi, più difficile. Far tacere, entrare nel silenzio, questo lo dicevo già anche negli esercizi precedenti, no? Far tacere le parole, le chiacchiere, con un po' di buona volontà è abbastanza semplice. Far tacere invece queste emozioni che abbiamo nel cuore, guardate, ritrovare la calma, il silenzio, riconoscerci alla presenza di Dio, di un Dio non una presenza minacciosa, ma paterna. Papà, sono nelle sue mani, non mi prendi in giro, mi posso fidare. Ecco, questo è tutto, è possibile, tutto è nelle tue mani, sei provvidente, quindi non conosco bene, ma tutto concorre a me. Metterci ed entrare in questa calma interiore, anche psicologicamente ha una funzione di igiene, però non è questo lo scopo, non è questo. Se no siamo sempre presi dai nervosismi, alle tensioni, dobbiamo invece ritrovare una sicurezza profonda di quello che siamo. Non è funzionale la preghiera, fa parte dell'identità, cioè non è per ottenere qualcosa come un mercenario che cerca di catturare qualcosa. Mi restituisce la mia identità, sono figlio nelle mani del Padre, a immagine di Gesù, mi restituisce la verità di me, di me stesso, è in funzione del mio essere, non del mio avere qualcosa in più, una grazia in più, una grazia in meno. Ma certo, ne abbiamo bisogno tante, tutti i giorni, di grazie per sostenere il cammino. E guai se Dio non sostenesse con la sua grazia il nostro cammino, donandoci la vita, la salute, la forza, il cuore. Però ecco, vorrei che comprendessimo questo, che la preghiera di Gesù è proprio entrare nel mistero della preghiera di Gesù, entrare nel mistero della nostra identità di figli. E lo dice Gesù in una situazione tutt'altro che facile e tutt'altro che ovvia e scontata. Papà, papà, padre, papà, 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 tutto è possibile. Quindi questo è l'esercizio principale da fare, ritrovando il silenzio. Se no chiacchierano le nostre emozioni e mettiamo sempre davanti a Dio le nostre domande. Faccio tacere per dire: riconosco di essere la sua presenza, nelle sue mani, nella sua provvidenza. Riconosco che tutto è possibile. Seconda cosa, allontana da me questo calice. Allontana significa non vicino, lo vede vicino, la vede vicino la morte, il calice, il destino di sofferenza e di morte. Sappiamo che dobbiamo morire tutti, ma non perché o non ci pensiamo, o se ci pensiamo come una cosa che allontana, proprio allontana da me. Il sentimento del cuore è questo, è questo. E qui, ecco quindi la seconda cosa, nella preghiera, quando abbiamo affermato che siamo nelle mani di Dio, possiamo veramente, come Gesù, esprimere tutto quello che abbiamo nel cuore. Gesù lo esprime: allontana da me questo calice, questa imminente realtà. Preferirei che fosse lontana, non imminente, non vicina, allontana da me. Aveva detto, pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora, quella situazione, via questo calice, non questo, non adesso, non in questo modo. Quindi nella preghiera possiamo realmente esprimere tutto quello che abbiamo nel cuore. E molto possiamo essere noi stessi, come dicevo il giorno di apertura degli esercizi, possiamo realmente dare un nome alle cose, non mistificarle, non far finta che non esistono, o far finta che vada tutto bene. Come Pietro dà un nome ai propri sentimenti interiori, che è un senso di frustrazione, di fallimento, di mancanza di prospettive. Abbiamo faticato inutilmente tutta la notte, dice Gesù, allontana. Ecco, nella preghiera c'è spazio anche per il grido, per la lamentela, meglio per il lamento, non per la lamentela, per il lamento. Fino a quando, Signore? Fino a quando? Ma quando non ce la faccio più? Terza cosa, è un po' una sintesi della preghiera questa, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi. Vedete l'affermazione della paternità di Dio, di essere nelle sue mani, l'affermazione che questa realtà che oggi si presenta a me, che è imminente e mi fa soffrire, non la voglio accettare. Ecco, quindi questi due sentimenti che sembrerebbero escludersi a vicenda, contraddittori, il senso di Dio buono della sua paternità, il senso della paura di fronte a questi eventi, avvenimenti, trovano la loro sintesi non in una comprensione nuova, ma in una decisione, non quello che io voglio, ma quello che voglio. Cioè, in questa decisione di consegnare la tua e non la mia volontà. Non in una comprensione teorica, ma com'è possibile che Dio buono permetta queste cose. Ci dibattiamo in questo tutta la vita, questa problematicizzazione. Ma in una consegna, oserei dire, alla sua volontà. Questa è possibile per opera, è il dono dello Spirito, è il dono. Voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Cioè lo Spirito ti fa entrare nella volontà di Dio, ti fa essere conforme a Gesù, ti mette nel cuore i sentimenti, le decisioni di Gesù, ti fa a immagine di Gesù, ti fa nuovo, creatura nuova, identità nuova, quella di Gesù. Non ti ottiene magari la soluzione di quello che chiedi, non è innanzitutto ottenere dei doni, ma ti fa diventare come Gesù, ti fa entrare in comunione con Gesù, se desideri stare con lui, ecco, se desideri più lui dei suoi doni. Questo è un altro passaggio importante nel cammino spirituale. Noi chiederemo sempre i doni al Signore e facciamo bene a chiederli, facciamo bene, perché ne abbiamo continuamente bisogno. Però il non fermarci, il non attaccarci ai suoi doni, alle sue grazie, ma cercare lui, diventa un passaggio importante, che non esclude il fatto che io chieda le grazie, non lo esclude, ma mi fa superare questo, mi fa andare oltre, perché quello che è importante è incontrare il Signore, che mi cambia. Ecco, questo è un po' il senso della preghiera, e lo vedremo dopo, no, lo vediamo anche subito. Il fine della preghiera, il fine della preghiera è ottenere il dono dello Spirito. Ho detto in altre parole, è dire di sì alla volontà del Padre, è diventare conformi a Gesù, come Gesù, che si affida alla volontà del Padre, è diventare all'immagine del Figlio. Questo è il fine ultimo. Certo, tante altre forme di preghiera esistono, tanti modi si può pregare secondo le situazioni, però il fine è sempre quello di dire non la mia ma la sua volontà si compia. La Madonna Maria, quando è incontrata dall'angelo con un annuncio che la sorprende e la supera, che mai comprenderà fino in fondo, e rimane turbata, alla fine dice: eccomi, si consegna, sono l'ancella del Signore, si compia la tua parola, si compia la tua volontà. E lo capirà, lo capirà, lo capirà sotto la croce cosa significa questo. Non può capire tutto, può consegnarsi. Questo è un po' il fine della preghiera, Detto in altre parole, non piegare Dio a noi, convincere Dio di darci qualcosa. Non fate come i pagani, i quali pensano di essere esauditi con tante parole, a furia di parole. Quindi i pagani pregano, usano tante preghiere perché devono accattivarsi le divinità buone, allontanarsi le divinità cattive, gli spiriti, le divinità, non dovete spiegare, non fate come i pagani. Padre vostro sa già di quali cose avete bisogno. Quando pregate dite, introduce così il Padre nostro, ma sì, dite papà, papà. Cioè, voi prendete coscienza di essere nelle sue mani, non dovete piegare Dio dalla vostra, è già dalla vostra parte, soltanto che noi ce ne dimentichiamo. Le situazioni della vita, le situazioni drammatiche, guardate il Getsemani, il combattimento, veramente è una preghiera che è un combattimento. Non basta farla una volta, la deve fare tre volte. La vorrebbe fare coi suoi e invece si trova solo a farla, prostrato per terra. Veramente, sono momenti, non sempre ovviamente, ma ci sono dei momenti nella vita in cui sei solo davanti a Dio. E devi dire sul tuo sì, ed è una sofferenza. Questo è un po' il senso della preghiera. Adesso vorrei passare un po' alla prova, no? Detto questo, tornato indietro, li trovò addormentati, i discepoli, e disse a Pietro, quindi Pietro, Giacomo e Giovanni, non solo gli altri, anche gli eletti, anche i prediletti, anche coloro che dovevano essere i testimoni, si addormentano tutti, meglio chiudere gli occhi. E disse a Simone: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Qual è questa tentazione o questa prova di cui Gesù parla? Ma non sembra immediatamente la prova a fare il male, non è questa la prova o la tentazione a compiere il male. Avrebbero forse vigilato, si sarebbero accorti, sarebbero stati consapevoli. È qualcosa però di più sottile, di più profondo e alla fine di più pericoloso. Davanti al momento della difficoltà, in cui non tutto è chiaro, in cui nemmeno Gesù è chiaro, erano appena usciti dal dall'ultima cena, era stato il loro maestro, colui che aveva dato loro parole di fiducia e di sicurezza, colui che aveva dato tutto a loro. Adesso lo vedono sofferente, paura ed angoscia, ma rimangono smarriti. Come accettare questa realtà? Ecco, meglio far finta di non vedere, chiudere gli occhi. Meglio scendere a compromessi, meglio non affrontare. Ecco, è proprio questa la prova. Ma invece di consegnarsi, invece di continuare ad amare che in una situazione difficile, in cui sembra inutile, sembra senza prospettiva, e per questo ci vuole la preghiera che ci dà la forza di consegnarci al Signore, i discepoli si assopiscono. Dice il Vangelo, ritornò di nuovo, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti. Cos'è questo peso, questa appesantezza? E non sapevano cosa rispondere. Dice così. In fondo non sanno neanche cosa vogliono, cosa rispondere, come sul tavolo, Pietro che aveva parlato, facciamo tre tende, una per me, una per Mosè, una per Elia, non sapeva quello che diceva, cercava di bloccare il momento di gloria. Noi cerchiamo questo, Gesù dice no, il cammino è verso Gesù, e qui non sa più cosa. Ecco, quindi questo emerge un po' come la prova, no? Gesù che prega e veglia e si consegna alla volontà di Dio attraverso quegli eventi che sembrano determinati dagli uomini, gli apostoli, che pur nella loro entusiasmo, nella loro buona volontà, daremo la vita per te, davanti alla prova preferiscono non vedere. La passione ci sorprende sempre. addormentarti, assopirti, farti non scegliere, scendere a compromessi. Sì, sono lì, ma la prima occasione difficile, l'arresto, scatterà. Tutti, dice, tutti allora, alla fine dell'arresto, versetto 56, tutti allora, quando dico 56 ma magari è un altro numero perché non lo dico, 50, è 50, tutti allora abbandonandolo fuggirono, tutti, ecco la cosa. Come entrare nella passione? Come? Quindi Gesù invece entra nella passione, lo dicevo già un po' ieri, no? A occhi aperti, mentre i discepoli chiudono gli occhi. A occhi aperti. Cosa vuol dire a occhi aperti? Consapevoli. Allontana da me quest'ora, allontana da me questo calice, la vede in me, ma non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu, affidandosi e consegnandosi al Padre. I discepoli, quali reazioni hanno invece, che entrano a occhi chiusi? Hanno due reazioni che Gesù non ha. Una la vediamo qui nel Vangelo di Marco, l'altra la vediamo meglio nel Vangelo di Matteo. La prima reazione è di estrarre la spada e alla violenza rispondere con violenza. Alla logica umana rispondere con la logica umana. Alla contrapposizione rispondere con la contrapposizione. Gesù non usa la violenza. Dirà nel Vangelo di Matteo, rimetti la spada nel fuoco, rimetti, perché chi di spada ferisce, di spada ferisce. Cioè la violenza scatena la guerra. E il Papa diceva, la guerra non è mai la soluzione, mai. Farà ancora vittime, farà prevalere ancora la logica di questo mondo, farà, la guerra non è mai la soluzione. Ecco, Gesù non usa questa logica. Altro suggerimento dei discepoli, sempre nel Vangelo di Matteo, che qui in Marco non vediamo, davanti a questo uso della violenza Gesù dice: non credi che io potrei chiamare 12 legioni di angeli, quindi 12 eserciti, e il Padre mio me li darebbe? Ma allora come si compierebbe la parola di Dio, la volontà di Dio? La volontà di Dio non è schierare l'esercito più forte, chiedere l'aiuto miracolistico e vivere veramente la via del dono di fede, anche quando non sei capito, anche quando non sei amato. Ecco perché noi non ne siamo capaci, ecco perché la passione ci sorprende sempre. Mentre ci dice e ci dà la verità della nostra vita, noi in fondo non riusciamo, un po' di compromessi, gli occhi li chiudiamo, un po' di violenza e di contrapposizione, la fuga ci fa paura affrontare queste situazioni difficili. Ecco, vedremo poi il rinnegamento di Pietro domani come l'esito di un certo itinerario. Ma mentre lui rinnega, Gesù sta andando a morire per lui. E quindi è molto bello capire che sì, mentre si rivela il nostro peccato, scopriamo che lui lo prende su di sé. Il peccato non ci schiaccia, la debolezza non ci schiaccia, proprio perché lui se la prende su di sé. Però volevo rimanere un attimo in questo brano di oggi. Ecco, quindi Gesù non cede alla tentazione della violenza, non cede alla tentazione del miracolismo, continua a seguire la parola di Dio, ad amare, continua a usare comprensione anche con i suoi che lo abbandonano e che non capiscono, continua ad amare anche chi lo arresta. Questo è veramente la forza che fa esplodere dal di dentro e che disinnesca la cattiveria umana. anche se della cattiveria umana ne sarà vittima. Vorrei concludere dicendo, ricordiamo allora che il fine della preghiera, guardando proprio al Getsemani, è entrare con Gesù nella volontà del Padre. Non dobbiamo piegare il Padre a noi, convincerlo, accattivarcelo. Il Padre ha un disegno di amore sapiente e onnipotente, che però ci supera. Chiede docilità, fiducia, abbandono. Ecco il difficile, come dire, acclimatamento al disegno di Dio, al mondo di Dio. Facciamo fatica ad acclimatarci al caldo, no? Se fosse freddo faremmo fatica, immaginatevi, acclimatarci al mondo di Dio, uscire dal nostro mondo, dal mio modo di vedere le cose per accettare il suo. Perché anche se noi siamo fatti strutturalmente per Lui, siamo fatti per la verità, siamo fatti per l'amore, siamo fatti per una vita che non abbia fine, che non abbia ferite, siamo fatti per Dio, perché da Dio veniamo, strutturalmente siamo fatti per Lui, anelliamo Lui, desideriamo Lui. Però tutto questo non avviene se non attraverso quasi un morire a noi stessi, uno strappo da noi stessi, non avviene attraverso un gesto di libertà, perché pur essendo fatti per Lui, noi siamo segnati dalla realtà del peccato, che non è solo un limite, ma è questa potenza negativa efficiente che ci fa ricercare Dio nelle nostre sicurezze, creando un Dio. Per cui fidarci di Dio, fidarci a Lui, preferiamo delle sicurezze, delle cose che possiamo sperimentare, dei doni che possiamo sperimentare. Ecco questo difficile acclimatamento al mondo di Dio. Paolo della Croce diceva, nell'espressione tipica del Settecento e di una spiritualità magari che sottolineava più gli aspetti così negativi, diceva: morire a tutto ciò che non è Dio, morire a tutto. E allora il senso anche della preghiera non esaurita, il senso dell'inutilità, il senso della stanchezza, sono esperienze e crisi che tutti viviamo, ma sono i luoghi anche privilegiati in cui pian piano Dio ci libera dalle nostre attese, dalle nostre pretese, dal fatto che vorremmo una cosa e non lo otteniamo. Ecco, ci sta liberando, ci sta purificando, ci sta facendo desiderare Lui, ci sta facendo essere fedeli a Lui, e che è la cosa fondamentale, ci sta facendo mettere nelle sue mani, riconoscerci figli. Che lungo cammino, poi si va avanti un pezzo e si torna indietro un altro. Ci sono dei momenti in cui ci sembra entusiasmante, giusto, vero, ci sono delle situazioni che... Questo però è il movimento della preghiera. E dobbiamo ritornare continuamente alla fonte, che è Lui, la sua parola, il sostenerci vicendevolmente. Ecco il dono della Chiesa, della grazia che la Chiesa ci consegna nella misericordia, del sacramento del perdono, ne parleremo domani, e dell'Eucaristia, secondo me la vita sacramentale, la vita di fede, la vita di fedeltà alla nostra realtà. Questo è il mondo del cammino di fede secolare. Niente, non dobbiamo cercare chissà quali altre cose, viverle come in una maniera esistenziale, i due sacramenti, il cammino dell'ascolto della parola, quindi con la dimensione di inferiorità, i nostri impegni nel contesto in cui siamo, non chiudendoci ma aprendoci agli altri, fedeltà alla famiglia, la fedeltà alla comunità, un atteggiamento di servizio. Non ci chiede altre cose, Signore, ci chiede questo, e questo ci fa ritrovare noi stessi. Però le situazioni della vita ci mettono invece alla prova, allontana da me stesso. questo calice, perché la vita è ferita dal male, dal peccato, e la redenzione passa attraverso questo dono di amore. Ecco, quello che però volevo dire oggi erano le due cose, erano la preghiera di Gesù e il senso un po' della prova che Gesù sperimenta ad occhi aperti e prega, e che i discepoli sperimentano ad occhi chiusi e fuggono. Noi siamo dalla parte dei discepoli, però Gesù è con noi.